serata a tutti.
Grazie.
Quindi devo iniziare io. E quindi avete già capito che il mio ruolo stasera praticamente è del tutto inutile, nel senso che Tiziana aveva pensato a me quando voleva scatenare la rissa, quindi aveva bisogno di un moderatore che insomma per stazza potesse frapporsi, frenare gli amici di Langa e di Roero in questa disfida. Se non che la disfida ovviamente non ha da essere, è già stato usato il termine complementare, e il termine forse di riferimento più completo forse è quello dell'albesità, che è un concetto, un valore che ci, come dire, che ci unisce, che è un richiamo non solo territoriale, ma è un richiamo a una cultura che si sviluppa sotto tanti punti di vista. Abbiamo in comune la civiltà del Nebbiolo, che non è soltanto la civiltà del vino, ma è un vino particolare, insomma, tantissime di queste cose. D'altra parte, l'immagine più bella che possiamo dare per queste cose è l'immagine proprio primordiale, iniziale, quando Langa e Roero erano un unico altopiano che digradava, ovviamente con età diverse, però unico. Il Tanaro scorreva verso Carmagnola e verso Torino, e quindi era una terra che non aveva soluzione di continuità. È stato questo fenomeno così bello, che voglio dire anche quasi da titolo di un libro, no? Di un giallo, La cattura del Tanaro, questo fenomeno geologico che ha innescato il processo, diciamo così, di separazione di questi due territori, ha innescato la formazione poi morfologica, eccetera, eccetera, le differenze che ci sono. Per cui in origine eravamo la stessa identica territorio. E questo credo che sia la cosa fondamentale. Arriviamo adesso al fondo del percorso, dopo tanti anni, e ci ritroviamo uniti da un trattino nella denominazione UNESCO. Ahimè, per quello che rimane del nostro territorio, c'è solo quel trattino dell'UNESCO, ed è una tristezza. Se non altro, insomma, ci tiene lì, speriamo che venga qualcos'altro, che arrivi qualcosa di più concreto in questi termini. Ma ecco, il concetto importante che però si deve questa sera dipanare, e ci sono tantissimi elementi molto interessanti, no? Sono di queste due riviste, due territori che poi hanno avuto una storia diversa. Il Roero ha avuto una storia davvero ritrovata, e sono curioso, poi sarà una delle domande, ma arrivo a spiegare, sono curioso del fatto di Bosco, Donato, che ha suggerito questo termine territori ritrovati, perché noi in realtà, quando pensiamo a un territorio ritrovato, pensiamo a Roero, che non aveva una sua identità, diciamo così, storica, cioè ce l'aveva storica, ma non era riconosciuta. Il nostro territorio fino a 40 anni fa, 50 anni fa, il termine Roero praticamente, come per individuare tutto il territorio, non c'era. Nella storia sono state la Stesana, sono state le terre di Chiesa, poi più recentemente i Roeri, che però non coincidevano con tutto il territorio. Per cui, come espressione, come diciamo così, identità culturale di territorio, è un concetto recente che si è ritrovato soprattutto attraverso il lavoro di archivio, perché abbiamo dovuto lavorare, dimostrare che cercare nei documenti, cercare nella storia quello che poteva valorare questo discorso. Quindi ecco il lavoro di Molino, ecco il lavoro di Fresia, ecco il lavoro di quelli che sono stati i padri del Roero, la cartografia, Consoletti e via discorrendo, e tutti quelli che sono venuti dopo. Dall'altra parte noi vedevamo invece un territorio, le Langhe, la Langa, che era un territorio invece ben individuato, anzi addirittura diventata già un mito letterario attraverso Pavese e Fenoglio. E quindi, ecco, quello che mi viene da pensare, ed è per lasciare poi subito la parola ai curatori delle riviste. Quello che viene da pensare è proprio questo, che noi abbiamo dovuto ritrovare la nostra identità attraverso i documenti e via discorrendo. Forse la Langa, e soprattutto in questi ultimi anni, ha dovuto ritrovare i suoi valori, nel senso che un'economia, penso soprattutto quella viticola, molto, come dire, forte economicamente, ha portato un benessere enorme nella Langa, e insieme a questo benessere probabilmente, come dire, penso alle nuove generazioni di viticoltori, di vignaioli, di eccetera, che non hanno più un rapporto con la vigna, non hanno più un rapporto con la campagna, sono più, come dire, magari imprenditori, o come dire, legati alla finanza che non alla vigna, con i valori fondiari che ci sono. Forse il valore che, su cui, avendo intuito e vedendo questa, che secondo me è una deriva culturale, Donato Bosca, che è sempre stato un'anima molto attenta a queste cose, ha pensato appunto di ritrovare la Langa, e questa è la prima domanda, partirei proprio da lui, nei suoi valori, perché forse come territorio, come identità, è stata famosissima, non ha bisogno di avere questo. Forse c'era la necessità, e poi questo che ti chiedo, se è questo il motivo, se è questo il concetto di terra ritrovata che tu individui nel discorso della Langa.
Sì, sono perfettamente d'accordo con te per quello che tu hai già spiegato. La Langa era diventata, diciamo, una realtà da guardare col binocolo, nel senso che erano forti le suggestioni che arrivavano dal territorio, ma sembrava che tutto fosse un po' elitario e che riguardasse, diciamo, una trasformazione economica che andava a cancellare molti percorsi, diciamo, che erano abbastanza frequentati ancora prima di Pavesi di Fenoglio. E quindi nel momento in cui decidi di raccontare questa Langa minore e vai a cercare le storie di Maschi, quelle degli emigranti, vai, diciamo così, a cercare i personaggi che hanno con un pallone elastico galvanizzato, diciamo, questo sport e l'interesse del pubblico per i campioni che si alternavano, e soprattutto quando il riferimento alla storia, il riferimento alle memorie di guerra, vuoi provare a scavare ancora un po' più in profondità e non fermarti in superficie dove trovi alcuni nomi ricorrenti, alcune storie che vengono riproposte, ti rendi conto che esiste un'altra Langa diversa da quella, diciamo, più patinata, che ha delle cose da dire, ed ecco che sono nati alcuni personaggi che possiamo a tutta ragione considerare recuperanti di storie. Parlo di Beppe Fenocchio, per chi lo conosce, con questo blog sulle memorie di guerra e le memorie di vita, che hanno cominciato a lavorare in maniera sistematica, cioè che sono andati a intervistare le persone, si sono fatte raccontare qualcosa della loro vita, hanno cercato le cose più curiose, più particolari, raccolto documentazione fotografica, in alcuni casi realizzato delle pubblicazioni. Mi sembra che tutto questo sia coerente con il taglio che abbiamo dato nel luglio del 2009, quando, dopo una riunione che ha, come dire, sfinito tutti i partecipanti, era una riunione attorno ai paroloni, no? E come faremo a coinvolgere i giovani? Come faremo a recuperare le memorie degli anziani se non vogliono collaborare? C'erano tutte queste paure, ed è lì che abbiamo detto proviamo a fare un numero, ma non era il numero zero, era il numero uno, che ha in copertina una bella immagine primaverile di Aldo Agnelli. Le storie più piccole, diciamo così, i personaggi meno eclatanti hanno suscitato interesse e ci hanno permesso di raccontare ogni volta delle cose anche non conosciute, inedite, e soprattutto di creare una simbiosi, che è poi quella del tartufo rispetto all'albero, cioè di accompagnare la rivista da libri, libri che vanno ad approfondire delle tematiche o che sono l'utilizzo di materiali interessanti tipo le tesi di laurea o che recuperano degli epistolari per raccontare una storia altra rispetto a quella della langa patinata. E dicevo prima che abbiamo trovato anche con l'editore un rapporto che ci permette di gestire 1000 copie di ciascun numero che esce e in alcuni casi addirittura di scoprire che esaurite queste 1000 ci sono dei lettori che vorrebbero, come dire, non perdere il numero e che sono diventati in qualche modo interessati a collezionare, no? E quindi c'è un atteggiamento proprio quasi di riconoscenza nei confronti di una rivista che apre le sue pagine a delle storie che la gente non aveva mai raccontato, che avrebbe raccontato se ci fossero state le condizioni che poi abbiamo piano piano creato. Quindi i valori che abbiamo trovato un po' ingigantiti, diciamo, dal benessere hanno fatto da motivazione per provare a spiegare che esistono queste storie poco conosciute e che c'è una realtà che merita, come dire, studiare più a fondo in modo da intanto non perdere, o come direbbe Romano Salvetti, che non c'è stasera e che sta lavorando alla sua quarta edizione dei Custodi di Paese, le memorie le sa salvaguardare, le va a ricercare proprio per poi non perderle, ecco, sostanzialmente un po' questo l'orientamento, come risposta, diciamo, alla domanda, cioè, penso che sia forse sia sufficiente.
Invece Andrino, per quanto riguarda il corso del Roero, un concetto probabilmente diverso, qui si è lavorato di più sull'identità di territorio e su, diciamo, su questi aspetti, ecco.
Il discorso della terra ritrovata è un discorso che, come hai detto tu prima, parte dagli anni 70 innanzitutto, no? Perché appunto nel 71 è comparso il termine Roeri, il Festival dei Roeri a Bra. E poi nel 72, allora, proprio per non farsi precedere da Bra, era nata l'idea che il Roero poteva darsi un Andi e quindi nacque la Libera Associazione del Roero. E di lì nacque tutta la storia del Roero che venne riscoperto. Ma il momento, secondo me, importante nel quale il Roero è diventata una realtà è stato, uno, la scoperta degli studi e due, quando anche le istituzioni hanno fatto la loro parte e hanno capito che occorreva mettersi insieme come territorio dal punto di vista istituzionale. Quindi ecco che metà degli anni 80 i sindaci del Roero hanno capito che era fondamentale mettersi insieme e formare non ancora un ente ma un'associazione di sindaci privati, di sindaci che però ragionavano per la prima volta insieme dopo anni e dopo decenni di campanilismi, di contrasti. Si tentò di fare un percorso insieme e l'idea era per contare di più. Certo. Inizialmente fu questa la molla che portò alla creazione politica del Roero, per contare di più rispetto ad Alba e Bra, che da sempre ci avevano colonizzati, questo è un dato di fatto. Verso Bra i paesi Pocapaglia, Sommariva, Santa Vittoria, e verso Alba gli altri, indubbiamente, no? E poi lì si è andato avanti, tanto che il titolo della nostra rivista è preso dal titolo del libro che uscì nel 1997, edito, voluto dai sindaci. Si chiama Roero Terra Ritrovata, quindi è un titolo copiato il nostro. Roero Terra Ritrovata e fa riferimento proprio a quel titolo là. Abbiamo chiesto il permesso, poi tanto non c'erano grossi problemi ad avere questo titolo, perché non era più di nessuno, era di tutti. Ed è un libro molto bello, forse ce l'avete in biblioteca, no? Anche se non mi ricordo male, anche Cisterna, perché in quel momento Cisterna era parte integrante dell'Associazione dei Sindaci. Poi uscì quando nacque la comunità collinare, ma per motivi proprio di confini, di Cisterna in provincia di Asti, e la comunità collinare era necessariamente in provincia di Cuneo, e voi avete fatto parte dei colli degli Alpieri. Ecco, sì. Ecco, fu un fatto così, dovuto a, proprio ai confini delle province. Però l'idea era nata in quegli anni e noi abbiamo preso spunto di lì, perché ci pareva che andare alla ricerca delle radici e delle storie, piccole e grandi, dei nostri paesi fosse importante. E l'idea non era nostra, dobbiamo dare atto di un fatto, che l'idea è partita da Bra, da Carlin Petrini, che lanciò a Bra l'idea di, della rivista che si intitolava Bra o della felicità. Ecco, poi siccome questa rivista funzionò fin dai primi numeri, Carlin Petrini propose anche di creare sui territori nostri, anche vostro, no? Non nate di lì come idea inizialmente, o perlomeno la nostra è nata di lì. Tiziano Gaia portò l'idea di questa rivista, nel Roero creò una redazione, tutti giovani, io allora ero più vecchio, ancora adesso sono più vecchio naturalmente.
Aveva già i capelli bianchi.
Avevo già i capelli bianchi, sì sì. E, per seguire la linea che era stata di Brau della felicità. Poi Brau della felicità è finita come esperienza, la nostra continua con uno striminzito numero all'anno, ma continua. Inizialmente era 3 numeri all'anno l'idea, poi 2 e poi 1 anche grossia, perché i costi sono tanti, il lavoro è tanto, però finché possiamo cerchiamo di documentare le storie dei paesi del Roero.
Per dare un'idea anche proprio di quantitativa, l'anno di partenza,
allora, il numero 0, ecco, se volete io faccio scorrere rapidissimamente le 12 copertine della nostra rivista, questa è il numero 12, questa è la prima, il numero 0, ed è luglio del 2008, non 2007, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 10 anni, ma non erano ancora, sono quest'anno i 10 anni,
due volte,
è luglio del 2007, poi... pochi mesi dopo, a dicembre del 2007, il numero 1, il numero 0 e il numero 1 non esistono più, non si trovano più. E poi via via, i numeri che seguono sono, ecco, il numero 2 e il numero 3, il numero 2, il numero 3 in un anno, il numero 4, il numero 5, e poi qui siamo ormai col numero 6, e questo è un bricco di canale importante, a confine qui, no? Ormai siamo a una all'anno, 7, 8 e poi via, siamo arrivati, ecco, a quello dell'anno scorso, una immagine delle pescherie di Seragiole, e al numero 12 che è stato presentato a Cornegliano, adesso non vuole venire, comunque l'avete visto prima, a dicembre. Quindi questa è, sì. E sono, abbiamo fatto il calcolo, in tutto circa 1500 pagine di storia del Roero. E non è poco.
In quest'ottica, visto che, come tu hai già detto, c'è stato, per esempio, quello che riguarda un po' più specificatamente il Roero, ma che chiama in causa sempre la Langa, perché è chiaro che l'identità ritrovata del Roero, un'identità si afferma nel senso del noi e dell'altro, no? Quindi dell'alterità e dell'interno del territorio. In questo senso, e tu l'hai già accennato, c'è stato, per quanto riguarda quindi Roero, c'è stata un'evoluzione. Sicuramente c'è stato un primo periodo, certo, che è nato per contrapposizione, e poi invece, come dire, le cose sono cambiate, sono, come dire, c'è stata una crescita, anche una maturazione sotto tutti i punti di vista, e quindi i due territori si sono trovati molto più vicini, complementari, giustamente, certo, come dicevamo, sotto tutti i punti di vista economico.
C'è una cosa, negli anni 90 Alba è stata un elemento importante, il sindaco di Alba,
di unione, un
momento di grandissima, certo, unione, quando si trattava di lottare, certo, per l'autostrada, certo, no? E che avevamo occupato la statale al baraccone, l'elemento unificante dei territori di Langa e Roero era il, certo, comune di Alba e anche Brau, perché i due grandi comuni hanno capito che Langa e Roero insieme ad Alba e Brau, certo, contavano molto, e abbiamo avuto un rapporto ottimo, veramente.
E quindi quel momento di conflittuale iniziale di subalternità eccetera è stato superato. In questo senso volevo chiedere appunto a Cuniberti e Savoiardo, che sono invece più giovani e quindi hanno sono entrati o hanno vissuto forse in modo un po' diverso rispetto, no, a questi aspetti, per esempio quello che riguarda la Langa. Io ho sempre detto che Donato Bosca, per essersi messo a scrivere quando era ancora così fresca e grande la vicinanza con Pavese e Fenoglio, e come dire, bisogna avere un coraggio da leone, e lui con i suoi libri, con le sue ricerche, ha avuto questo coraggio, è stato un grande. E appunto volevo chiedere a loro due invece come hanno vissuto questo aspetto, se hanno già vissuto una parte successiva, se l'hanno...
Io sono in una situazione confusionale, perché io sono...
Sappiamo.
Sono ho radici roverine in realtà, o poi addirittura una nonna di Cisterna, insomma. Comunque, io sono di Govone. E Govone per noi a proposito di nomi, era la sinistra Tanaro, no, quando ancora non esisteva il Roero, si chiamava sinistra Tanaro. Addirittura avevo una copertina del disco del gruppo spontaneo di Magliano Alfieri dove c'è scritto Basse Langhe e Basso Monferrato, perché non era definito minimamente proprio il luogo, no? E questo si parla appunto dei primi anni 70, insomma, quando non è... E allora, dicevo, Govone per me, che appunto vivevo tutte le mie estati lì, Govone per me era una balconata che guardava le Langhe. Cioè il mio paesaggio sono le Langhe, non è il Roero, che era alle spalle.
Certo.
E devo dire, questo, una cosa analoga, poi ho riscontrato anche poi appunto conoscendo anche Antonio Adriano del gruppo Spontaneo e altre cose, anche loro erano una balconata rivolta alle Langhe, e lui ha lavorato molto anche nei confronti del recupero delle tradizioni della cultura locale, che era la cultura locale delle Langhe. Ma Langhe e Roero, dal punto di vista della cultura folclorica, eccetera, sono la stessa cosa. Non c'è assolutamente, come anche il Monferrato, peraltro. Cioè, si cantavano le uova qua come là e via di questo passo. Per cui, dal punto di vista culturale, il fatto che ci sia il Tanaro in mezzo non significa assolutamente nulla, perché si sa, anche dal punto di vista antropologico, che i confini non sono segnati, non sono mai confini geografici segnati da barriere geografiche. I confini sono un'altra cosa, sono confini linguistici o appunto culturali, eccetera, che possono passare per le vie più strane. Ci sono dei confini, delle barriere linguistiche che magari attraversano le città, parlo per esempio dell'Alto Adige, esistono cose di questo genere. Quindi il Tanaro di per sé non... per quanto abbia deviato il percorso, eccetera, non ha mai costituito, anzi, semmai le vie fluviali sono state una via di comunicazione, certo, antichissima. E dal mio punto di vista, quindi, questa distinzione io non l'ho mai vissuta, non l'ho mai sentita sulla mia pelle, no? E quando si parlava da giovani di andare a mangiare da qualche parte, cioè andiamo a mangiare nelle Langhe, cioè non si pensava di andare a mangiare a Ceresole Latina, ecco. Però... E quindi un po' il senso è questo. E io poi sono capitato a collaborare con Donato Bosca per tante vie, e ci siamo conosciuti, io ho scritto delle cose, poi le abbiamo pubblicate anche sulla rivista. Io prima ancora ho collaborato con la rivista Alba Pompeia, e poi una serie di questi articoli sono stati raccolti in volume, eccetera. E per cui non sento questa differenza. Io devo dire, poi, secondo me, quello che poi vale per tutti, ci sono due o tre cose, diciamo. Uno è stato il lavoro di Nuto Revelli, che è stato quello seminale proprio per tutto il lavoro che ha fatto Donato Bosca e quello che stanno ancora facendo tanti altri in questo senso. La raccolta di memorie, di testimonianze contadine, eccetera, è nata da lì, dal mondo dei vinti. Il mondo dei vinti è quello che ha dato lo spunto, ma allora noi abbiamo delle cose da dire. La gente comune, la gente modesta, umile, ha detto, ma allora anche noi contiamo qualcosa. Quel libro lì ha avuto un successo clamoroso, in tutta Italia, non soltanto in Piemonte, pubblicato da Einaudi. Quindi quello è stato importantissimo. Dal punto di vista, sì, Pavese è stato importante sicuramente, Pavese con la Luna in Falò, però Pavese ha scritto, non so, prima che il Gallo canti, è ambientato nella collina torinese, e I paesi tuoi è ambientato a Monticello. insomma, di libri sulle Langhe Pavese ha scritto soltanto la Luna in Falò, non ha scritto tanto altro. Diverso dal caso di Fenoglio, che peraltro aveva una madre di canale, quindi il caso di Fenoglio
il
è
il paese più clericale,
più clericale.
Della...
Non volevo dirlo, ma
lo dice lui.
Lo dice Fenoglio, infatti non gli piaceva molto. E detto questo, appunto, voglio dire che evidentemente ci sono stati continuamente scambi culturali, eccetera, per cui io non ho, contrapposizioni non ne vedo. Ben venga il fatto invece che esistono riviste che pubblicano, finalmente si mettono a pubblicare delle cose. E che ce ne siano due è una ricchezza,
sono
una
tre
cosa in più.
E devo dire, c'è la terza che è molto bella, e che si intitola Somma Riva Bosco. Somma Riva Bosco fa una rivista identica alla nostra, focalizzata su Somma Riva Bosco. Si intitola Somma Riva Bosco, un paese ci vuole, prendere una frase di Pavese, tanto per, è proprio nella prima pagina c'è sempre la citazione da Pavese.
Molto più locale.
È Somma Riva Bosco, Somma Riva, però è molto molto bella, quindi se la conoscete... Cercatela perché vale la pena.
Poi c'è quella sull'Astigiano ad Asti, anche di Miraval. Questo di Miraval, che insomma sullo stesso livello. Savoiardo, la tua esperienza, il tuo approccio a queste tematiche?
Io
quando sei arrivato?
Vabbè, io ho ascoltato tutti quanti, ed essendo per forza di cose, io molte di queste cose le ho vissute di rendita, nel senso che il Roero era un qualche cosa che esisteva anche da un punto di vista proprio il cartellone con scritto siete nel Roero, io me lo ricordo bene a Vezza. Io ho una idea invece abbastanza delineata del confine tra Langhe e Roero, perché avendo io sono di Vezza, ma i miei nonni materni erano di Castagnito, di San Giuseppe di Castagnito, e un po' come a Govone avevano praticamente l'affaccio delle stanze che davano verso Barbaresco, verso di là, e quindi molto spesso sentivo mio nonno che mi diceva qualche cosa collegato a Dladatone, come se Dladatone fosse veramente un posto esotico dove chissà che cosa succedeva. Oppure mi capitava da piccolo magari di sentire qualcuna che si era sposata alla Pioccia più o meno Dladatone, cioè, e quindi sì, il ponte che collegava, ma allo stesso tempo
segnava
al Langhat, ecco, poi c'era il Langhat che differenziava. Io credo che sia assolutamente vero che tutto il territorio è un territorio che ha estremamente punti di contatto, di ponti e di tradizioni. È chiaro che il ruolo di Nuto Ravelli è fondamentale, e io credo che le due riviste, visto che oggi stiamo parlando di queste due riviste, abbiano veramente in Nuto Ravelli uno dei padri nobili. È chiaro che per il Roero c'è tutta una parte che è poi quella a cui io mi sono affacciato di più, che ho avuto in casa e che quindi sono in primo luogo le ricerche di Baldassarre Molino, con cui ho avuto modo poi di entrare in contatto, e lì trovi una storia che è poi la tua storia, no? Perché poi lì inizi poi addirittura a trovarti magari il tuo cognome, e quindi per me il Roero fondamentalmente è nato lì, è nato dalla condivisione di un territorio che ha avuto la capacità di crescere, di rifarsi un pochino rispetto a quello che magari era il passato, e oggi io credo che proprio in virtù del lavoro che è stato fatto in passato, non solo la nostra rivista, ma tutto il territorio di fatto sia un'unica grande comunità. Forse andrebbe vista meglio questa unità di fatto, però io credo che questo sia un qualcosa di molto importante, anche perché chi viene in visita dalle nostre parti non viene in visita tanto nel Roero o nelle Langhe quanto viene nella nostra zona.
Ma infatti, se posso intervenire, Luciano anche lo sa, perché abbiamo anche fatto un incontro a Magliano Alfieri un paio d'anni fa, si è persa una grossa occasione anche nel caso UNESCO, quando si, appunto ci è rimasto solo il trattino nel Roero e non si è dato invece una costituzione complessiva a tutta quanta la zona, per cui si è riproposta questa separazione, che secondo me poi è una separazione, appunto, dicevo, fittizia, che forse è molto diverso quello che c'è tra Bassa Langa e Alta Langa, per esempio. C'è molta differenza lì. E non, tra l'altro l'Alta Langa è fuori dall'UNESCO, no? Quindi secondo me lì c'era veramente l'occasione per dare maggiore unità territoriale e culturale ai due poli di questo grosso territorio. E lì si è persa questa grossa occasione,
veramente. È stato accennato, tornando al discorso della rivista, no? Ecco, perché adesso abbiamo capito, in modi diversi è stato detto, cioè dell'importanza di questa rivista per un territorio, nel senso che è l'espressione di un territorio, nel senso che è la ricerca di valori, di identità, sono effettivamente molto importanti, sono tra l'altro riviste molto belle, molto ricche di contenuti, di aspetti molto interessanti, ma è stato detto anche delle difficoltà, no? E quindi difficoltà sia dal punto di vista proprio relazionale, mettere insieme dei numeri, sia a farle vivere, no? Quindi magari sentire anche questo aspetto non può essere, può essere utile per renderci conto di quanto lavoro ci sia dietro e quanto impegno richiedono. Ecco. Andrea.
No, volevo ancora dire una cosa però, sì. Perché mi pare importante quello che è stato accennato. No? E le riviste sono la sintesi, il frutto di un lavoro che dura da anni. No? E adesso, questa è una curiosità che mi è venuta in mente adesso, ne approfitto perché ce l'ho. Allora, sapete che tra due settimane a Montaggi sarà una importantissima fiera o festa, fiera del libro del Roero. Ecco, solo per capire dove siamo arrivati, è importante sapere da dove partiamo. Questo è il lavoro che ho finito oggi di bibliografia sul Roero, presente in una biblioteca, una sola. No? Sono 200 titoli, la metà di quelli che saranno i titoli di libri sul Roero esposti alla fiera. Quindi il nostro territorio si è raccontato, sì, dagli anni 70 in avanti, ecco, attraverso 400 e passa libri.
L'arco temporale è importante per dare questa idea.
I testi più antichi, cioè quelli che ho recuperato, sono metà degli anni 70, prima del 75. Quindi dal 75 al 2018 sono 43 anni. In 43 anni abbiamo più di 400 titoli che parlano del Roero. Quindi
quello che dicevo prima, il lavoro che di archivio e di studio e di ricerca che è stato per raccontare e dare un'identità a questo territorio, un'identità che aveva, ovviamente, perché non è che un'identità la puoi inventare.
Certo.
Cioè, voglio dire, il Roero non è un territorio inventato, allora, perché non inventi assolutamente un'identità se non c'è.
Per cui noi ci inseriamo in questo humus che è molto fertile, perché altrimenti non è che potessimo inventare la rivista. Noi lavoriamo alla rivista perché dietro c'è tutto un substrato di libri, di studi.
Però ecco, ritornando alla mia domanda, che però da questo punto si collega anche a questo, no? 400 titoli vuol dire che è stato possibile anche farli.
Certo.
Quindi sono stati degli aiuti.
Gli aiuti.
Quindi c'è stato un momento economico di crescita,
sì,
che aveva bisogno uno scambio, no? Tra l'economia e il mondo della cultura, perché uno aveva bisogno dell'altro. Se si va a vedere il fenomeno dell'Arnais e le tappe importanti sono sovrapponibili quasi, come dire, cronologicamente alle tappe importanti di grandi libri di cultura,
certo,
di momenti,
certo,
di questo genere, associazioni e via discorrendo. Certo. Dicendo questo, torno alla domanda e dico, era più facile, come dire, un po' di anni fa, o adesso che siamo più ricchi, fare una rivista come questa, visto il ruolo che ha, visto questi aspetti?
Un po' di anni fa i comuni avevano più possibilità.
Questo è solo una questione economica, o è una questione, diciamo così, di pancia piena?
Adesso io credo che il pericolo sia quello di vedere esaurite le riserve di entusiasmo, di motivazione, di attenzione alle storie, al territorio, al lavoro che si fa. Nel senso che mentre all'inizio c'è curiosità per una rivista che esce e che si presenta come portavoce di un territorio, nel nostro caso le Langhe e il Roero per voi, è evidente che ci sono molte persone che sfogliano la rivista e tra i tanti ci arrivano anche persone che non conoscevi e che portano comunque un'esperienza di vita curiosa e che sono pronti a testimoniare su fatti realmente accaduti per farli conoscere. Poi subentra con il tempo un venir meno di queste proposte, cioè di articoli interessanti. E quello può essere il punto, diciamo, di crisi che bisogna riuscire a superare, perché soprattutto nel nostro caso noi abbiamo una rivista che sembra l'espressione di una cooperativa, nel senso che chi pubblica è anche poi la stessa persona che pubblica un articolo, si carica poi di alcune copie della rivista per farle conoscere, per diffonderle. Non c'è un'organizzazione centrale che provvede a tutto, ma ci sono più di 50 collaboratori che danno una mano, che partecipano in alcuni casi. Domani abbiamo la 31esima assemblea soci dell'Arlange, si parlerà della rivista, di come eventualmente modificarla per continuare a incuriosire, continuare a tenere la scena, diciamo così, no? Quindi noi in realtà non abbiamo bisogno di tanti aiuti esterni, possiamo e accettiamo volentieri la pagina promozionale, però la forza di questa rivista sono i collaboratori che la sentono come parte di loro stessi e quindi sono contenti di
sono degli azionisti, via, degli azionisti della rivista.
Sì, degli azionisti di queste azioni virtuali che sono della soddisfazione dell'articolo pubblicato, la serata di presentazione da qualche parte, l'incontro nelle scuole, non so quello che succede.
Si fanno poi promotori loro stessi di presentazioni,
sì,
diciamo.
Sì, sì, perché poi effettivamente, lo avete già detto anche voi, ma effettivamente ci sono tanti territori che si riassumono nel titolo Langhe, ma che sono diversissimi tra di loro. La Langa pettinata è quella dalla quale vogliamo staccarci perché ci sembra che siano troppo, come dire, presuntuosi, no? Quindi le persone che vivono in questa Langa,
come diciamo, i valori persi, via.
Sì.
I valori della semplicità.
Ma se
della...
vai in Val Bormida, se vai nella Langa Monregalese, se vai dalle parti di Paroldo, trovi un'altra Langa e trovi altra gente, e quella è la più vera, secondo noi.
Certo. E invece noi siamo sempre sul filo, sul livello del non affogare, perché è così, è tutta la nostra rivista, come la vostra, è tutta basata sul volontariato. E abbiamo, in realtà però abbiamo fatto più fatica all'inizio, giusto?
Sì.
Abbiamo fatto più fatica, adesso ci siamo assestati, con un numero solo all'anno, dobbiamo avere per forza però l'aiuto di sponsor, di due sponsor grossi, che ci garantiscono quei 1.000-1.500 euro. Poi abbiamo la fortuna di avere un bel gruppo, non tutti, ma comunque un gruppo notevole di comuni che da 5-6 numeri comprano 10 copie della rivista per comune e sono comunque 150-160 copie della rivista e poi qualche sponsor che ci riempie 3-4 pagine, basta, e poi la vendita attraverso i punti vendita del Roero e poi la vendita diretta che facciamo noi come volontari. Questo ci consente di avere sempre un piccolo margine che ci consente di pagare l'acconto della fattura della tipografia. Andiamo sempre avanti così, poi quando incassiamo i primi soldi riusciamo a saldare e così via. Finché ce la facciamo a mantenere questo piccolo margine riusciremo a tirare fuori la rivista, altrimenti non so come faremo, vedremo, adesso al momento ce la facciamo. Però è uno sforzo proprio ogni anno per trovare quei 7-8 mila euro che ci servono per pagare la rivista, per forza, perché altrimenti... Certo.
Anche perché tutto il lavoro redazionale che si fa in maniera assolutamente volontaria e con passione, poi c'è chi materialmente ci lavora e che giustamente va poi pagato.
Vabbè, sì, la tipografia per forza, ci mancherebbe. Però se
c'è qualche domanda,
il lavoro è gratuito.
Nel catalogo che avete fatto, un lavoro meraviglioso sul tutto il background, diciamo, culturale, letterario, sicuramente, eccetera, può emergere o è emerso qualche cosa di interessante poi che non era conosciuto e che comunque si potrebbe riprendere anche come, come diciamo, tema da approfondire anche a livello di rivista?
Penso proprio di sì, perché ci sono dei tempi.
C'erano cose che non, magari non si conoscevano, delle sorprese, delle cose.
Sì, ci sono dei titoli interessantissimi di cui non si conosceva forse l'esistenza, esatto. Ma verranno pubblicati i titoli, tutta la bibliografia verrà pubblicata e distribuita.
Un serbatoio, dicevo prima.
Ah, sì, sì.
Anche di, diciamo, di studio e di approfondimento per poter... Perché il problema, giustamente l'ha detto Donato, cioè la gente si stufa un pochino, però il problema è anche avere un bacino di approvvigionamento di... diciamo di temi, di situazioni da raccontare, eccetera, che non è proprio una cosa che viene automaticamente da una.
Ah sì, sì. Ma...
questa prima domanda, poi volevo fare un'osservazione, nel senso che io ho vissuto nei primi anni che regalavo, qui Luciano, che mi ha conosciuto, parlavo con molta gente, eccetera, il ruolo di Giacomo Dero, che era molto attento. Inizialmente io lo so per la testimonianza diretta perché ci parlava molto proprio su queste cose, cioè lui aveva visto il Rovero come potenziale antagonista immediatamente. Cosa è vero, questi sì, cosa si mettono in testa, che quello vuole fare, eccetera. Poi l'obesità è venuta fuori nel senso della furbizia dal punto di vista commerciale, imprenditoriale, eccetera. Improvvisamente tutto quello che è venuto ad Alba, Alba Langhero era, Alba Langhero era, comprese le banche, eccetera. Poi c'è stato anche la sovrapposizione dei grossi investitori vinicoli che sono venuti nel Roero fino all'inizio, e lì è una prova provata di quello che potevano credere dal punto di vista anche commerciale, della simbiosi che poteva esserci tra le banche e il Roero. Però inizialmente era stata vissuta e vista, e questa è una testimonianza diretta personale, proprio come un ingresso, quando abbiamo costituito la piccola associazione del Rovero, era stata vista un pochino come
sicuramente, in quello che è mai stato detto.
Certo. Vabbè, le testimonianze dicono che quando si riuniva la libera associazione del Roero, e poi quando si riunivano i sindaci del Roero, le prime riunioni dei sindaci del Roero, da Cuneo arrivava qualcuno a controllare che cosa facessero.
Esatto.
Avevano paura che succedesse chissà che cosa. Questa è la storia, è documentata dal
sindaco.
Ma sapere, poi invece no, si è capito che...
Altra domanda.
Sì, sì.
E ricordo il grande fermento, quella con tutto il suo lavoro su,
vabbè, sì,
su anche tutti hanno contribuito.
Cascina sarà lunga.
Cascina sarà lunga. C'erano i sindaci, ma c'era anche
prima
un movimento di persone che si adoperavano insieme. Mi sembrava che io da poi da esterno, perché noi ci stiamo entrata, non so perché, forse per volere anche di Valterio Molino, che ci hanno un po' inserito nonostante i roerini non volessero, perché poi c'era anche i langhetti non volevano roero, ma i roerini non volevano cistere. Poi non so se Luciano vuole dire...
No.
Come si dice, ognuno è sempre a sud di qualcun altro.
Alla fine eravamo gli ultimi, e infatti il fatto che siamo fuori dalla provincia ha determinato vari problemi, ma mi sembrava che la valorizzazione, e lo dimostra il fatto che siamo riusciti a rimanere fuori dalla Corzon, MESC, eccetera, nonostante ci siano stati alcuni...
C'è stata una presa di posizione di alcuni sindaci del Roero che hanno scritto: noi non vogliamo entrarci, quindi, più chiaro di così.
Passeranno la storia per lungimiranza.
Il primo documento redatto da Conti, Conti della Regione, il primo documento ufficiale, che era una pubblicazione, a parte i documenti quelli istituzionali, però il primo documento col quale è uscito Conti è stato proprio un lavoro con le scuole, alla quale noi abbiamo partecipato, e che era dedicato proprio a tutte le scuole di Lanca e di Roero, per cui l'intenzione era quella. Il mondo politico è andato da un'altra parte, la mia sensazione è pure, non volevo poi nessuno volere.
Ma io...
spegni il microfono.
No, io ho vissuto il momento degli anni 90, dal 95 al 2004, ci sono stati 9 anni molto intensi come sindaci del Roero, e abbiamo effettivamente lavorato molto bene insieme, abbiamo creato gruppo. Però poi, questo è un dato di fatto storico, dal 2008-2009 in avanti è cambiato il mondo, non è colpa dei sindaci, È vero che c'è questa impressione, ci sono dei ritorni al campanilismo oggettivamente, però i comuni sono stati per tanti aspetti costretti a fare delle scelte. Per me è stata una scelta sbagliata far morire la quota collinare, ma l'ho detto, perché era l'unica istituzione vera che univa il Roero, ma comunque sono state scelte, e vabbè, accettabili, condivisibili o meno, è una scelta. Però i sindaci adesso sono di nuovo in associazione, e per quello che mi risulta, sono entrato in questa associazione Valorizzazione Roero, e stanno lavorando parecchio su altri campi, su altri aspetti, ma per esempio il mettersi insieme, l'avete letto in questi giorni, per cercare di portare dei soldi sul territorio è importante. Noi non l'avevamo fatto quello, per esempio, loro lo stanno facendo. Non so, l'ho letto l'altro ieri, 27 comuni, non so se tutti del Roero, non è possibile che siano più del Roero, no? Che cercano di portare, attingendo a fondi europei, credo, soldi da investire sul territorio. Non è sbagliato. So che c'è un progetto, dei progetti che devono cominciare in primavera o comunque in estate, che hanno visto coinvolti 8 comuni, Somariva è uno di questi, ma sono 8 i comuni del Roero, che hanno avuto accesso a fondi che sono stati portati sul territorio proprio perché erano 8 comuni insieme. Quando eravamo noi nell'associazione già si ventilava, abbiamo discusso molto, poi ci siamo divisi, sul fatto che si doveva pensare a un Roero che fosse l'insieme di 4, allora si pensava 4 unità, unioni all'interno del Roero. Non c'è un unico Roero, sono più Roero, c'è il Roero della pianura, il Roero della Val del Tana, il Roero delle Rocche e così via, no? Ecco, fare delle unità di comuni che lavorassero insieme, chiaramente. Poi non siamo riusciti a concretizzare perché poi i mandati sono finiti. Adesso quello si sta facendo, per esempio. 8 comuni che si mettono insieme, diversissimi, per un progetto che si chiama, credo, Uno Sguardo sul Roero, e che valorizza i punti salienti, i bel vedere del Roero. Non so se ci sia Cisterna, però... Santo Stefano Roero è capofila, ma ci sono 8 i comuni, no? Che valorizzano i belvedere. E sono arrivati parecchi soldi e sono 8 punti, 8 emergenze in 8 comuni che verranno valorizzate, ma veramente. E questo grazie alla sinergia dei sindaci, che magari la pensano forse in modo diverso da come la pensavamo noi, però comunque hanno capito che da soli non possono andare avanti. Poi ci sarà sempre quello che va da solo ormai, ma lì non potrai dire.
Andrea, tieni presente che questi punti panoramici adesso sono in rete,
Sì,
sono,
ma
raggiungibili perfettamente da sentieri in vista.
No, perché poi tra l'altro saranno
un sistema
che saranno da quello che ho letto e che ho scritto sul giornale del comune, saranno valorizzati, perché il bando prevede obbligatoriamente la valorizzazione di questi punti, per cui è una ricaduta importante per il territorio. Quindi
entro quest'anno faranno i lavori, sì,
per valorizzarli. Poi altri aspetti, qualche problema c'è di sicuro, si è visto in alcuni casi, no? però lì attiene alle dinamiche purtroppo politiche, che sono cambiate fortemente negli ultimi 10 anni, ma fortemente.
Io dico che al di là delle delle questioni politiche, certo, amministrative, eccetera, delle scelte verso le quali poi molte volte sono portati anche da decisioni superiori,
certo, cioè, sì,
se i fondi ti obbligano a fare una per averli un'associazione, certo, che sia più vasta possibile, allora succede. Però
vorrei anche poi capire come vengono impiegati questi soldi, ma cosa ne faccio? Se faccio i capannoni in fondo valle,
però io concordo con quello che diceva Tiziana all'inizio, e questi ultimi anni si è notata una minore coesione tra i sindaci del Roero, a mio avviso, voglio dire, una minore coesione, e soprattutto, ma questo è lo spirito dei tempi, forse naturale, forse legato al fatto che partono da posizioni già raggiunte, cioè Roero esiste già, non c'è più da lottare, sì, certo, per via discorrendo, e una minore consapevolezza di che cos'è. Perché voglio dire, se tu di un territorio non conosci a fondo quelli che sono gli aspetti identitari, i valori, quello che c'è stato, da dove si arriva, quello che è stato fatto, eccetera, come dire, sono delle mancanze forti in quell'aspetto. Per cui, come è importante in questo senso la scuola, quindi tutto quello che si fa soprattutto a livello di scuola elementare, perché poi è quella fase lì che si lavora molto su questi aspetti, no? Secondo me, io l'ho sempre detto, ma lo dico da anni, la cosa che dovrebbero fare i sindaci quando neoeletti è, come dire, due lezioni, una lezione con voi, con Molino, insomma, di capire che cos'è, capire che cos'è Roero, cioè, perché secondo me molti vengono eletti e non lo sanno. Prima che lo capiscono passano 2 o 3 anni e è già finita l'amministrazione. Non per demerito loro, voglio dire, però è nell'ordine delle cose. Quindi secondo me non sarebbe male una cosa di questo genere.
La Landa vive questo problema di politico oppure no?
La Landa pare a noi più disunita che non il Roero.
Per dimensione.
Adesso è venuta fuori questa idea della valle dolce, no? Che unisce Alba con Asti, che può darsi che poi si concretizzi e porti situazioni positive. Però l'osservazione che ho io, che è sicuramente distratta da molte cose, mi fa pensare a sindaci che non sono molto portati a lavorare insieme, e quindi sono dei problemi che si trascinano nel tempo e che non si risolvono. Le enoteche, ad esempio, diciamo, sei a conoscenza del travaglio dell'enoteca comunale regionale di Mango da anni, e tutto questo crea una situazione di paralisi in un paese dove c'è un'enoteca, dove c'è un castello, dove c'è un ristorante, se si creano impedimenti e la ruota non gira, è una paralisi che va a indebolire anche chi si occupa di cultura e di promozione, perché vengono meno le motivazioni e la passione di costruire delle cose insieme. Quindi da quel punto di vista lì, a me è sempre sembrato che Roero sia più portato a lavorare come gruppo di sindaci, come unione di sindaci, come consorzio di amministratori, per risolvere problemi, diciamo così, organizzativi, di servizio nell'interesse generale, e in particolare poi per chi vive in un paese piuttosto che in un altro. Non so, la Landa anche dal punto di vista amministrativo l'impressione di vivere più su delle individualità. Ci sono dei sindaci che tutti vorrebbero nel loro paese, di cui si occupano i settimanali quasi tutte le settimane, ma non sono l'espressione di un gruppo, sono loro con il loro carattere, con la loro voglia di fare, che emergono, diciamo, no? Ma manca un po' questo lavorare insieme, io trovo, come analisi della situazione.
A questo proposito sono d'accordo, ma siamo tutti d'accordo, perché effettivamente è così, perché la forza del Roero è stata quella della coesione, certo. Abbiamo già detto, è venuta fuori in tanti modi. Ma un altro aspetto che io trovo molto interessante come diversità tra Langa e Roero, no? È che io trovo che nella Langa c'è uno spirito libertario, quasi tra virgolette anarchico, no?
Sì.
Di ribellismo, come di individualità forte, che noi nel Roero non abbiamo. Cioè io vedo per esempio nel mondo del vino, nel mondo non soltanto del vino, avete la Langa ha dei personaggi che sono, come dire, di una unicità e di una forza individuale. Pensiamo a Bartolo Mascarello, pensiamo a Levi, pensiamo a Cesare, pensiamo a Gianni Gallo, ma pensa anche soltanto ancora i Cantastorri, Bravon, i Barroero dall'altra parte. Cioè ci sono delle personalità, no? Voglio dire che sono di una forza incredibile che nel Roero si fa fatica a trovare, cioè nel senso che pensiamo al mondo del vino, Bartolo Mascarello nel Roero non c'è un uguale, no? Voglio dire. E questo è come dire, trovo che è una differenza.
Sì, nel DNA.
Ed ecco, nel DNA dei territori. E mi chiedo che cos'è dovuto al fatto che noi roerini alle strade, noi cioè siamo più, tra virgolette, omologati, perché siamo più vicini alla città, a Torino, alla Torino Corte, alla Torino Capitale, alla Torino, cioè da noi a Torino siamo proprio... E là invece c'è questo isolamento che è anche più forte, no? Queste distanze che sono un po' più accentuate. E cioè ci sono dei fenomeni che secondo me sono interessanti. I catari di Monforte, i protestanti a Castino.
Beh, ma siamo anche a Baldissero.
No, a Baldissero solo perché c'era il Saluzzo lì, quello che chiamavano il barbettere, no? Una osi di Saluzzo in zona.
Sì, c'è questo rapporto con la sfida, no? Che è tipico del Langhetto. Il fatto di andare a giocare volentieri d'azzardo, no? Ma il mio amore è Paco, uno dei racconti più belli di Fenoglio, che rivela come ci fosse questo quasi un bisogno atavico di scontro, di sfidare la malora, il destino, di avere la possibilità di riprendersi se il gioco è dall'esito negativo. E questo anche dal punto di vista sociale ed economico ha determinato dei percorsi che sono... Tu fai sovente i libri su questi personaggi che sono venuti fuori da loro stessi, nel senso che hanno trovato...
Sono di una forza straordinario, cioè sì, dire, sì. Proprio...
perché c'è questo pizzico di follia che poi si confina con la genialità, no? Che è tipico delle Langhe. Probabilmente il Roero sconta anche una sua storia diversa. Tra l'altro, il fatto che sia stato a lungo territorio della Chiesa avrà significato qualche cosa, ecco, no? Certo. Quindi, fino a tempi abbastanza relativamente recenti storicamente, mentre invece nelle Langhe c'è stata un po' una situazione
molto più
dinamica,
cioè, frammentata, dinamica,
e cioè, appunto create anche poi queste isole culturali come quella di Monforte e di altri posti che erano proprio come però queste cose restano e sono a livello così sotterraneo, carsico,
sono
qualcosa
delle
che resta secondo me.
Mille anni per sei anni, mille anni per sei anni.
Però appunto a questo punto io dico, abbiamo due riviste che a questo punto dovrebbero porsi anche il problema di non solo conservare memorie, storie, eccetera, ma anche poi magari di farsi promotrici di che cosa è, di cosa sarà il futuro di questo posto. Che non è soltanto che conservare memoria, va bene, ma a un certo punto le memorie si esaurisce, no? Perché muoiono i vecchi. Cioè, qui il ruolo delle riviste a questo punto diventa importante, perché dobbiamo capire dove vogliamo arrivare. Questo, no? È il senso forse anche di questo incontro di stasera.
Certo. Capire quale ruolo possono avere nello sviluppo, nel disegnare quello che sono.
Perché se io continuo soltanto a riportare memorie va benissimo, dico, conservo in qualche modo la memoria, però ci vuole anche dell'analisi critica insieme, no? Che deve stare insieme, accanto alla memoria, in modo di capire quella memoria lì come può essere utilizzata, in che modo la storia ci insegna per andare avanti nel futuro. Questo è un ruolo importante che dovrebbero avere queste riviste, perché non c'è altro, ci sono i libri chiaramente, però una rivista chiaramente ha questo ruolo più dinamico rispetto al libro.
Certo.
Io penso che bisogna fare una prima distinzione però, ed è legata alla differenza che c'è tra la memoria come tale, quindi destinata per forza di cose a venire meno, soprattutto una memoria così recente, no? Di questi patriarchi, ad esempio, delle langhe che noi effettivamente non abbiamo avuto. Dall'altra parte però c'è la storia vera e propria, che con la memoria ha un suo collegamento, ma che si fonda fondamentalmente su fatti concreti, che possono essere i documenti, gli archivi e tutto quanto. È chiaro che una rivista storica, una rivista di memoria, deve necessariamente rivolgersi ad un pubblico che quella storia non l'abbia fatta, perché è chiaro che se noi siamo due riviste lette da persone anziane, piano piano finiamo, perché finiamo il pubblico, e quindi la grossa sfida secondo me è riuscire a raggiungere le generazioni più giovani, proponendo un qualche cosa, e in questo credo che la rivista Roero, anche Langhe, ma in questa veste parlo di Roero, credo che ci sia riuscita proponendo un qualche cosa di relativamente popolare. Cioè il libro anche di Cisterna è un libro bellissimo, però ci vuole già una sua formazione per avvicinarsi. Questa rivista può essere tranquillamente letta anche da chi di storia non ha grandi formazioni. La storia di per sé serve per analizzare e riflettere sul proprio presente, e tra l'altro noi abbiamo spesso pubblicato piccole biografie di quelli che sono i nostri maggiori, no? I nostri piccoli patriarchi, ed è chiaro che lì c'è della riflessione. Uno degli elementi più identitari del Roero, cioè la stagione della pescicoltura tra 800 e 900, è stata una storia corale. E certo che di lì c'è molto da trarre pensando al Roero di oggi. La funzione critica credo che appartenga forse non tanto alla rivista, ha sicuramente una funzione di riflessione individuale. Gli aspetti critici io credo che ce ne sarebbe molto bisogno, ma che non attengano propriamente alla nostra rivista.
Io non parlavo di critica in senso tipo di polemica spicciola, parlo di analisi critica nel senso di analisi proprio.
Però noi non abbiamo gli strumenti per fare questo tipo di lavoro. Noi abbiamo fatto questa scelta, forse all'inizio ci si era interrogati su quali temi affrontare anche dell'oggi. Langhe, voi lo affrontate anche i temi dell'oggi, mi pare, no? Invece noi per scelta poi abbiamo deciso di non affrontarli, di fermarci sostanzialmente agli anni 80, no? 80, poi chiaramente abbiamo fatto il discorso sulla storia del Roero, siamo arrivati agli anni 2000, ma è stato un caso abbastanza unico. Ci fermiamo ai livelli della storia, perché abbiamo capito che non tutti conoscono la storia del nostro territorio, e quindi il primo lavoro secondo noi è quello di far conoscere il più possibile da dove veniamo, lasciando poi a ognuno dei lettori di dire e dove andiamo, cosa facciamo, perché la nostra rivista non può fare questo lavoro, non abbiamo la forza, non abbiamo nemmeno il fisico per affrontare una sfida di questo tipo. Di lì potrebbero nascere altre iniziative, altre idee, altre associazioni che portano avanti queste cose. Però come rivista noi facciamo un discorso molto tecnico di recupero della memoria, perché manca. E quello che notiamo è che la rivista ha molto affezionati i lettori ormai, chi compra dei numeri poi vuole tutti gli altri, proprio perché molti dicono: ah, finalmente tante cose che non sapevamo le abbiamo scoperte. Ma la scoperta è la base fondamentale per poi investire sul futuro.
La conoscenza.
Non c'è santo. E cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, anche nei modi più semplici possibili, proprio per arrivare a tutti. Il livello della nostra rivista è un livello, diciamo, medio. Beh, ci sono poi degli articoli più specifici, però è un livello di lettore medio che si può accostare ai temi della storia inoltrandosi in essi e prendendo tutto quello che può, e noi non abbiamo la pretesa di fare da maestra nessuno, perché non abbiamo i titoli per farlo, chiaramente è così, no? Sei d'accordo, Presidente?
Sì.
Anche il discorso, per una funzione propositiva ci può stare all'interno anche di una rivista di questo genere, che si racconta la storia, però può anche fare proposte, cioè in qualche modo, no?
Ma non sapremo come inserirle, le proposte.
Però io adesso, anche dall'esterno, poi vivo a Torino, insomma, però dall'esterno trovo che ci sono appunto queste riviste che raccontano le vite le contadine, il gioco del pallone lastrico, sì, tutte quelle cose. Poi magari nei paesi si fanno il villaggio della Lapponia di Babbo Natale e cose di questo genere, no? Allora io mi chiedo, cioè, qui siamo un po' dissociati allora, si sta diffondendo questa cosa, tra l'altro, perché da Govone è passata a Canale, a Monticello, cioè è una cosa che può...
Però noi non è che possiamo dire siamo contro i villaggi della Lapponia,
mi chiedo appunto tutto questo recupero di memoria, se poi lascia dei segni oppure... Sto scherzando.
A suo tempo la renna non l'abbiamo liberata.
Tra l'altro è ancora viva.
E quello che facciamo è che non ospitiamo articoli che riguardano queste cose.
Questo è già qualcosa.
Questo è perché ci pare contro la storia. Però non è che possiamo impedire a qualcuno di...
Se non manteniamo un'identità, è a rischio di diventare come un'associazione ambientalista, no? Che fa continuamente dei richiami e senza che mai nulla cambi, diciamo, perché le parti in gioco vedono il presente in prospettive diverse. E il discorso sulle riviste, sui libri, è come quello sulla nazionale di calcio, nel senso che tutti si sentono allenatori, però poi bisogna vedere fino a che punto può funzionare il diverso amalgama o la diversa formazione che scende. Io credo che occorra cercare di creare all'interno delle pagine di cui disponiamo, nel nostro caso 112, tante cose. Più cose riusciamo a inserire, diciamo, che possono essere una curiosità, uno stimolo, una provocazione, più c'è la possibilità concreta che qualcuno si soffermi, che discuta, che prenda anche il telefono e faccia la telefonata dicendo: io non sono d'accordo con questo modo di... Fino a quando è viva dobbiamo pensare che possono arrivare delle critiche, che le critiche ci aiutano a migliorare. Quando dovessero tacere attorno le voci, è il segnale che è il tempo di cambiare, oppure di chiudere la storia della rivista. Comunque, così, sono complementari e sono diversi. Sì, adesso cominciavo io a preoccuparmi, perché ultimamente abbiamo ospitato articoli di giovani, di collaboratori che risiedono nel Roero, da Roberto Savoiardo a...
Lui gioca su due.
Invece la serata volevo fare una proposta, che può collegarsi un po' a quello che diceva Uniberti, ma non necessariamente, può essere qualsiasi cosa. Non può essere interessante su ogni numero un articolo condiviso, scelto insieme, condiviso nel senso che lo stesso articolo si trova su una rivista e si trova sull'altra, chiaramente scelto insieme dai responsabili, eccetera, e scelto con una funzione, che può essere una funzione di stimolo, di riflessione, può essere il paesaggio, può essere i grandi temi che ci sono e che abbiamo davanti, no? Voglio dire, non potrebbe essere un'idea, un aspetto che lasciamo a voi da
vedere quanto è difficile mettersi d'accordo. L'articolo magari si trova, no?
Ci sono già i collaboratori in comune, come dire, si individua il tema di quella di sono due numeri all'anno, voi però sono uno numero all'anno, quindi un numero all'anno condiviso, credo che nello stesso numero si trova la stessa, può essere un'idea,
perché no?
Può rafforzare la forza di quell'articolo, no? Nel senso che è condiviso per qualche motivo.
Sì.
Nei primi numeri, no, fino al sesto o settimo numero, c'era sempre un articolo che valicava il Tanaro, usiamo il termine, valicava il Tanaro, affrontava un argomento delle Langhe, oppure andava verso Carmagnola, no? I due. Adesso negli ultimi numeri non l'abbiamo, perché non abbiamo più trovato argomenti? Però
sicuramente ci sono dei temi che sono,
però il discorso è che il nostro è un discorso molto, molto storico. Faccio rapidissimamente, abbiate pazienza, ma perché altrimenti questo è un numero tipo, è l'ultimo numero della rivista. No? La nostra rivista è da sempre impostata così, da sempre, a parte un numero quando c'è stato il centenario della Grande Guerra e i 70 anni della Resistenza, allora abbiamo dedicato due aperture ai 100 anni e ai 70 anni, però a parte quel numero lì, tutti gli altri numeri sono impostati così. C'è una sezione di apertura generale nella quale si sceglie un tema. In quest'ultimo numero c'era Giacobini e Brandaluccioni tra Albero Vero, quindi la rivoluzione francese nel nostro territorio, quindi Giacobini e controrivoluzionari, insomma. I titoli, cerchiamo anche di dare dei titoli che siano un po' intriganti, no? Per cui Brandaluccioni, uno mal legge, cosa saranno questi qui? Quindi va a leggere e poi scopre che cosa sono. Comunque, Giacobini e controrivoluzionari, chiaramente sono articoli molto lunghi questi, perché sono veramente, cercano di entrare nel discorso. Quindi abbiamo parecchie pagine, se riusciamo, quasi sempre, pubblichiamo dei documenti assolutamente inediti come questo. Questo è un libro dei morti del Duomo di Alba che testimonia della fucilazione davanti al Duomo di 9 albesi da parte dei francesi che avevano scambiati per ribelli. Ecco, quindi, e poi la Repubblica di Alba con tutte fotografie importanti. E poi anche questi, gli alberi della libertà che sono fioriti nel Roero, e poi un personaggio importante che è collegato comunque a questi anni e che era un ministro importante dei re di Sardegna, che ebbe il coraggio allora di opporsi ai francesi invasori e pagò anche le conseguenze. Poi c'è una parte importante che affronta argomenti che normalmente partono dal Medioevo, come in questo caso gli statuti di Corneliano. Poi il 500, 5-600 con questo articolo di Baldassare Molino, poi un articolo un pochino più leggero, la storia dei Babi Canò, questo è un articolo tratto da un suo studio di qualche anno fa, poi un'altra cosa, qui siamo arrivati agli anni 40-50 del secolo scorso, l'anno scorso nei 30 anni della morte di Arpino, quindi Arpino e il Roero, nei romanzi di Arpino quanto di Roero c'è stato, e poi c'è tutto il discorso dell'album di famiglia, che è una rubrica fissa della nostra rivista, che stavolta era prima e dopo, 100 anni fa, o 100 anni, o 70 o 60 anni fa, come nei nostri paesi, come sono adesso, per esempio, sempre mettendo a confronto qui Castellinaldo com'era, com'è, ecco. E poi abbiamo le rubriche varie, qui per esempio era dedicato al Museo di Cisterna, e così via, il ponte di Montaldo, e poi il pezzo suo sui nostri maggiori, e c'è sempre questo articolo dedicato ai maggiori, chiaramente non avranno l'impatto e l'importanza di quelli che hai detto tu, però comunque sono personaggi che hanno lasciato tracce importanti nel Roero, quindi questa è la nostra impostazione. Non so come potremmo fare a modificarlo, a inserire diverse cose diverse. Questo è il problema. È un taglio storico che esclude l'attualità. No, e sono scelte, eh?
Una scelta, certo.
Tu dicevi.
Come fate a scegliere i temi e gli articoli? Per esperienza, so che tu sei un professore molto
pignolo,
molto pignolo, perché ho vissuto solamente con gli articoli. E quindi più o meno ho capito che l'indirizzo lo dai, anche, cioè se tu che fai il controllo anche di quello che succede all'interno della rivista, però non sei da solo.
Certo.
Come fate a scegliere articoli? Stessa domanda a voi.
Ma dunque, io mi trovo molto più sereno quando devo giudicare l'articolo che viene proposto da una persona che conosco, e più in difficoltà quando invece c'è l'articolo che arriva ma non conosco l'autore, e quindi non so che tipo di reazione può avere se sono costretto a sacrificare 5 righe,
no? Se te lo trovi sotto casa, no.
Perché in effetti a tutti dispiace tagliare parte di un testo, però a volte è necessario per creare spazio per un altro articolo.
Certo.
Questo è una, non so se May, come fa tutte le volte, arriva con 10 righe dove parla di un personaggio che lei ricorda, è chiaro che glielo pubblichiamo con un sorriso. Se invece dovesse arrivare un articolo anche di un professore dell'università di 4-5 pagine, mi è successo già più di una volta, effettivamente è più difficile trovare il modo di ragionare sulle tempistiche e anche su eventuali tagli che dovessero rendersi necessari. Questo per dare l'idea di come si lavora.
Ma l'articolo arriva?
Beh, articoli ne arrivano sempre molti di più di quelli che potremmo pubblicare se avessimo più pagine, no? Arrivano da vari ambienti e a volte sono veramente meritevoli di attenzione, ma hanno il difetto di non fermarsi alla terza o quarta pagina, di andare alla sedicesima o alla dodicesima, mi è già capitato. Per cui una parte sensibile la dovremmo sacrificare per quell'articolo e non lo facciamo, anche se l'articolo è scritto bene, anche se l'autore è un personaggio a puntate, abbiamo capito che non conviene, perché poi ti si dimentica di quello che si era scritto nel numero precedente. È un tentativo di trovare l'equilibrio che
noi abbiamo nel tempo avuto un cambio generale di organizzazione. Noi i primissimi numeri avevamo un'organizzazione molto più libertaria, come si diceva prima, e quindi in genere Andrea ci veniva a prendere uno per uno a pochi giorni prima della consegna. Alcune cose dicevamo di averle già fatte, anche se non le avevamo fatte solo per togliercelo. Ad un certo punto ci siamo dati invece un'impostazione molto più strutturata, avviene, c'è una riunione redazionale a inizio dell'anno in cui bene o male decidiamo quelli che sono gli argomenti sulla base di quelle che sono le segnalazioni che nel corso dell'anno ciascuno di noi ha trovato. Uno dei problemi di Roero, ma anche uno dei suoi punti di forza, funziona bene e quindi funziona male laddove c'è o non c'è un referente, cioè da dove c'è qualcuno che magari non scrive direttamente la storia ma che fa parte della rivista, e quindi in qualunque momento ti possono dire: ma perché non parlate del tale che fece il, che ne so io, fu il medico dell'imperatore d'Etiopia. Da lì poi costruisci la storia. Ci sono due grandi differenze nell'impostazione di Roero e di Lange. Lange arriva, secondo me, ed è un po' il fiore all'occhiello di tutto un lavoro che parte dall'associazione Arvangia, riprende un periodico che è molto bello, che è il lunario di scrittura, e di lì le cose come dire, escono molto fuori di lì, ed è un lavoro estremamente legato alla memoria, cioè le cose che io ho omesso probabilmente Andrea me l'avrebbe bocciato, ma non perché è cattivo, ma perché c'è molto un lavoro legato alla memoria e al passaggio di questa memoria.
Testimonianza.
Voilà, mentre questa rivista se non lavora molto più su quello che è il lavoro, diciamo così, d'archivio, anche laddove esistono testimonianze, diciamo così, un po' più leggere, no? Il Bobbit Canol, il pugilato a Guarene, o cose che non leggere non sono, come l'ultimo articolo che abbiamo fatto io e Marcello Pasquero, si basano comunque non tanto su di un racconto quanto su di un qualche cosa di storicamente provato, non perché la memoria non necessariamente non sia storicamente provata, ma perché dall'altra parte c'è un dato concreto, c'è un documento.
Questo è l'esempio, è il numero, diciamo, in lavorazione, no? Noi abbiamo fatto la riunione a gennaio a Sommariva e abbiamo deciso di che cosa parlare la sezione iniziale, sarà sulle tradizioni, sul Cantereo, partiamo di lì, perché dobbiamo ad Erika questo discorso di prima. Erika Grasso, che è una redattrice dall'inizio, dal primo numero, aveva fatto un bellissimo articolo sul Cantereo, impaginato, finito, però la rivista deve essere di 120 pagine, ne avevamo 130, no, 130, 124, 125, ho detto, ragazza, lo tagliamo, devo tagliarlo, perché altrimenti non ci stiamo. Apriremo la prossima volta con il Cantereo, magari ampliato, infatti lei lo amplierà, metteremo altre foto, e allora intorno al Cantereo creeremo poi tutto il discorso delle tradizioni. E siamo noi però che assegniamo il compito, no? Nel senso che non arrivano articoli a scatola chiusa, almeno non ci è mai capitato. Oppure ci arrivano ma ci dicono date uno sguardo, poi ci parliamo, ed è capitato che ci siano arrivati, abbiamo contattato l'autore, abbiamo detto va bene, forse bisognerebbe riscriverlo con 15.000 battute, non di più, così facciamo 4 pagine, 6 pagine, dipende, no? Ecco, diamo noi i numeri, per cui abbiamo distribuito i compiti qui, sono tutti della redazione sostanzialmente, poi però c'è la sezione centrale, vedete, qui ci sono 9 pezzi, 9 pezzi, ce ne stanno 5, però noi lavoriamo sui 9 pezzi, questi, qualcuno di questi sarà sicuramente sacrificato, andrà sul prossimo numero, perché lo spazio è quello, è tiranno, non è che possiamo fare una rivista di 150 pagine e così via, e poi ci sono tutte, ecco, e poi questo non c'è, ma abbiamo poi la seconda pagina che qui non c'è, 30 idee, 30 spunti che possono essere sviluppati nel caso in cui non avessimo materiale a sufficienza, ne abbiamo a più che a sufficienza. Ecco, però il mio ruolo è antipatico, lo so che è antipatico.
No,
ma io lo so per quello che me lo sono preso io.
Sa con chi ha a che fare.
No, perché capisco che tagliare, dire all'autore ma guarda che è difficile, è antipatico, allora lo faccio io. Il più vecchio, giusto? Perché noi diciamo la rivista deve avere un certo taglio, deve rispettare certe regole. Con certi autori mi hanno mandato i pezzi, io ho detto sì, l'idea è bella, ma è da riscrivere, riscrivila, perché non funzionava come comunicazione, non funzionava anche grammaticalmente, abbia pazienza, ma è così, e io sono appunto un professore, ce l'ho dentro anche se sono in pensione, e io non accetto certe cose, e secondo me è giusto che sia così, deve essere il prodotto deve essere finito e ben fatto, giusto? E per cui se c'è da riscrivere un capoverso, si riscrive. Se uno dice ma lo riscrivo io, glielo mando, dico, io lo farei così, sei d'accordo? Sì, no, se non sei d'accordo riscrivilo tu, però con certe regole precise, altrimenti prendi questo, certe parole, cioè il testo, attenzione, non è che si intervenga senza dirlo all'autore, l'autore è sempre l'ultimo che dice ok, dice sono d'accordo, però la nostra rivista ha questo taglio, almeno io la porto avanti così, in questo senso, deve essere un prodotto che sia a posto. E questo presuppone che ci sia qualcuno che dica anche dei no a volte. Oppure, no, vi racconto solo questo fatto. Ricciardi lo conoscete, no? Gianmaro Ricciardi fa quello di professione, scrive, e sul numero 5 della rivista avevamo dedicato il numero 5 alla storia della Bella Rosina. È una storia importante. E lui ha scritto, lui aveva già questi testi, anch'io li avevo questi testi, ha scritto il testo, l'ha mandato e avevamo concordato una 30.000 battute. E il testo è arrivato a 56.000 battute, è il doppio. Che fare? Dico, Gian Mario, e come facciamo? Mi dice, taglialo tu, a 30.000 battute, da 56.000 è diventato 30.000 battute. C'è un bel coraggio, però...
Anche da parte sua è stato molto...
Sì, sì, ma infatti, ma è lo stesso, vale per i miei pezzi, perché... però è un lavoro che si deve fare. Sì, lo faccio io, sì. Inizialmente, quando nella redazione c'erano delle ragazze che purtroppo non avevano ancora lavoro, e allora c'era questa condivisione. Adesso lavorano, non c'è nessuno che possa fare questo, perché è un lavoro molto lungo, che porta via un sacco di tempo, e non è pensabile chiedere a qualcuno che lavora di fare questo lavoro gratuitamente. Allora lo faccio io, lo sono d'accordo. Finché non mi mandano via. Infatti io devo coordinare due numeri e adesso sono al decimo.
Qualcuno in più.
È un lavoro, sì, è un lavoro molto lungo. È un lavoro lunghissimo e non è tanto questo. E poi cercare i documenti, correggere le didascalie, cercare le fotografie. Questo è un lavoro che porta via ore e ore. No, noi cerchiamo sempre, l'autore dovrebbe portarci tutto quello che può, no? Poi quello che manca lo cerchiamo attraverso la redazione, per cui c'è Ettore, c'è Giampaolo, c'è Roberto, ci sono io, cerchiamo di...
E la redazione è formata da quante persone fisse? Che
ah, hanno... una decina.
E invece con gli altri che sono i collaboratori
sì.
Essere...
Adesso... Luciano deve fare ex voto a Cornegliano, ha detto che lo fa, e lui farà questo articolo, gli ho detto 15.000 battute, no? Mi pare, sì. Sì, no,
come io sto delle battute.
Sì, ma lui sa come funziona, non è che dobbiamo tagliare i pezzi a lui, perché poi chiaramente se ci sono 2-3.000 battute in più o in meno non cambia questo. Il discorso cambia quando ci sono, cioè, un articolo diventa doppio, e allora lì fa caldo. Però l'autore adesso... o porta le foto o ci dice dove possiamo trovarle. È il lavoro di ricerca è molto lungo sì. E porta via.
È un libro all'anno.
E infatti no, questo vabbè. Io sto lavorando a un libro mio. L'ho lasciato lì. È un libro a cui tengo moltissimo, tutta la documentazione, è un libro molto importante. Che il titolo ce l'ho già, le quattro righe iniziali le ho già scritte, ed è la storia del mio paese tra il 43 e il 45, con dei documenti e delle testimonianze assolutamente inedite, mai pubblicate. Però non posso cominciare
la battaglia di
Sommariva e tutto quello che è stato dopo, quindi è un libro molto delicato, molto molto delicato, molto importante. Però non posso farlo perché lì devi concentrarti, perché questo mi porta via un sacco di tempo ed è un libro all'anno.
Marco Lamberti.
Ho scoperto ultimamente delle cose interessantissime, però non ho tempo a farlo. Però lo facciamo volentieri, perché...
Lui non sa che questo lavoro di controllo dovrà farlo fino a quando noi andremo in pensione, quindi sarà un lavoro che durerà dei decenni, diciamo.
Tiziana, puoi chiudere, se non ci sono altre domande.
Vediamo. Non ci rimane che ringraziarti non solo per la serata, ma per il lavoro che ci regalate, perché a questo punto il prezzo di copertina è proprio irrisorio rispetto alla
faccia
dietro, perché non è un prezzo politico. Con l'auspicio che davvero si riesca...
Anche voi 10 euro, no? anche la vostra.
Poi come prezzo di copertina è 10 euro, però per questa catena di Sant'Antonio che abbiamo creato il socio collaboratore ne prende 10, 20, 30 copie quando ne prende e paga il prezzo di copertina.
Ecco.
E paga il prezzo reale, voglio dire.
Sì.
Il prezzo reale, non quello commerciale, diciamo. E del resto è qualcosa.
Mille copie fate.
Mille copie che acquistiamo dalla tipografia.
Voi quanti ne girate?
800. Mille l'Arba Fenice quante ne compra?
L'Arba Fenice inizialmente ne comprava 500.
Okay.
E poi adesso ha ridotto, sta riducendo perché trova più sano non impegnare risorse, aspettare che noi abbiamo esaurito le nostre copie e poi metterci a disposizione quelle che aveva. Non ha più bisogno, diciamo, di fare promozione, nel senso che ne lascia da Alba in alcune...
Noi stiamo discutendo se fare questo tipo di accordo con Arba Fenice o meno,
è andata bene da 10 anni che collaboriamo, ci sono stati momenti di difficoltà, incomprensioni e quant'altro, però insomma, siamo sempre collaborativi.
Ho parlato con Fabrizio Dutto recentemente, ha detto che vorrebbe chiudere la casa editrice.
Ah, buon allora. E grazie per l'attenzione.
Allora possiamo dire che l'altro batte Roero per 200 copie.
Sì.
Grazie.
Anche per numeri. Voi siete al numero 19, noi siamo 12.
Hanno più collaborato.
Rimaniate in vita ancora per
molto.
Chi vuole comprare le riviste ci sono qua a disposizione.
Se qualcuno interessa.